Grazie Presidente. Bisogna prendere atto che la popolazione modenese, a causa del perdurare della crisi economica che ha investito anche il nostro Paese, si è impoverita. Ed è pur vero che è nelle difficoltà che si comprende quali sono i valori del tessuto sociale che Modena rappresenta. Il bilancio previsionale 2011 vengono dettate le priorità che salvaguardano le politiche dello Stato sociale, cioè gli interventi nel campo dell'istruzione e dei servizi sociali. Il documento finanziario 2011 può essere definito un bilancio di tagli che ha cercato di ridurre l'impatto negativo sui cittadini. Questo è solo l'inizio di un trend che significherà anche per il nostro comune una ridotta capacità di spesa a fronte di mancati trasferimenti statali. I progressivi tagli compromettono la capacità e la possibilità di rispondere ai bisogni dei cittadini, già colpiti dalla crisi economica, che ancora non molla la presa, nonostante i dati economici per il nostro tessuto imprenditoriale segnino un'inversione di tendenza positiva ed un recupero in termini di fatturato. Questi dati economici, che segnano un miglioramento soprattutto per chi lavora per l'estero, non trovano riscontro per quanto riguarda la ripresa occupazionale ed in modo particolare per quella giovanile ancora in forte sofferenza. In questo sforzo verso il superamento della crisi economica, il nostro Paese è appesantito principalmente dall'elevato debito pubblico, dalla scarsità delle materie prime e dalla forte pressione fiscale. Il debito pubblico che continua a crescere, anche negli ultimi mesi abbiamo incassato 100 e spendiamo 105, l'impennata del costo delle materie prime che rimarca la nostra situazione di forte dipendenza in modo particolare delle fonti energetiche e uno scenario che si sta modificando in tema di scelta di politica energetica del nostro Paese dopo le recenti crisi internazionali. Tra il rinvio dell'atomo, l'oro nero sempre meno conveniente e le fonti alternative al palo, sarebbe venuto il tempo delle scelte, non delle moratorie. Decisive sarebbero le infrastrutture, le risorse pubbliche da mettere in circolazione per una ripresa che ci porti fuori dal tunnel. Purtroppo viviamo ormai da decenni in una situazione di crisi di credibilità e di autorevolezza della politica. Si minacciano le dimissioni, ma mai le si danno per davvero. Buon ultimo il sottosegretario Giovanardi, dopo un taglio per le politiche per la famiglia, dotate 3 anni fa di 300 milioni, per le quali ora non c'è neppure la certezza di 20 milioni. Il nostro comune, secondo il mio giudizio, ha dimostrato che può essere terra di elezioni privilegiata per mettere in moto un vero e proprio processo di inversione culturale rispetto all'egemonia della mentalità relativistica, avviando la costruzione di una società buona, aperta al dialogo, vicina ai problemi e tessendo la tela per una politica vera. Il problema della disaffezione verso la politica è un problema di cui tutti devono farsi carico per un rinnovamento fatto di riforme e di innovazione. Compito principale dovrebbe essere quello di dare speranza ai giovani per costruire una buona politica e di conseguenza una buona società. Nel 2010 sono nati in Italia 557.000 bambini, 12.200 in meno rispetto al 2009. Il risultato è che il numero medio di figli per donna è sceso a 1,40 dal 1,41 e 1,42 del 2009 e del 2008. Non c'è ricambio fisiologico delle generazioni. I giovani, sempre meno, appaiono in prospettiva schiacciati dal peso sociale degli anziani, sempre più numerosi, con tutto quello che ne consegue in termini di sostenibilità anche del nostro modello locale di welfare. È difficile per tutti decidere di mettere al mondo un figlio. Siamo nel pieno della stagione dell'incertezza e della precarietà. Si può dare torto a una coppia di trentenni, poniamo caso, con lavoro precario, che si fanno i conti in tasca e dicono no, così non ce la possiamo fare a tirare su anche un figlio? Figuriamoci con 2 o 3 figli. Oggi sappiamo, lo affermano economisti illustri, che quando le società sono molto avanzate, un maggiore sviluppo si accompagna ad un numero di figli più elevato. Una società senza fiducia, che non crede in una cultura razionalmente ottimista, che scommette sul futuro, ponendosi seriamente anche il problema di valorizzare i giovani che meritano, che investe in ricerca e in tecnologia e che mette al centro le politiche fiscali per la famiglia nelle sue diverse articolazioni, è una società che non crede nel futuro. Nel nostro bilancio che andiamo ad approvare vedo questa propensione verso una politica tariffaria diversificata che si perfeziona e che si modella verso una prospettiva sempre più attenta alla famiglia, in modo particolare a quella in difficoltà economica. Vedo buone pratiche che dobbiamo implementare con l'umiltà di guardarci intorno per individuare sempre più politiche che vanno nella direzione di una società solidaristica attenta alle nuove povertà. I dati statistici lo confermano, la nostra popolazione invecchia bene, ma invecchia. L'età media si è alzata a 44,4 anni, dati del 2009 dell'Ufficio Statistico. Il problema non è l'allungamento della vita in sé, quanto il problema dell'invecchiamento della popolazione inteso come età media, dovuta al contemporaneo abbassarsi di nascita e fertilità. Ciò comporta una riduzione della popolazione attiva che produce reddito, ma il rapporto di uno a uno tra chi paga e chi usufruisce dei servizi sociali non è più sostenibile. Mantenere nel futuro il nostro sistema di welfare, nonostante le migliori intenzioni della nostra amministrazione, diventerà davvero difficile. I tagli lineari della manovra economica del governo gridano allo scandalo. Penso, per esempio, alle persone che hanno bisogno di assistenza continua, per le quali i fondi sono stati completamente azzerati. Quali le ricette per riuscire a tamponare una situazione così difficile da interpretare? Molti di noi indicheranno dove lavorare per ridurre la spesa, per ridurre l'evasione, dove rimodulare le tariffe per essere più equi nel carico dei costi. A me preme evidenziare che quando ci saremo risollevati da questa situazione dovremmo essere in grado di dimostrare di averne ricavato una lezione. Perché se si continuerà ad essere prigionieri di un'idea di sviluppo infinito, pensando che poi ci sarà poi qualcuno che pagherà il conto, magari lontano da noi, allora non avremo capito che occorrono regole diverse. In gioco c'è davvero il modello di coesione sociale, un'idea culturale diversa da individuare, che deve per forza uscire dalla dinamica del subire scelte centrali per gli enti locali con una riconsiderazione delle politiche fiscali. Con questo bilancio si è iniziato un percorso di scelte che dovrà rendere consapevole la nostra cittadinanza che la situazione sia complicata e che la spesa storica va rimodulata alla luce di una nuova responsabilità sociale, un rapporto nuovo in sintonia con i conti reali sulle cose che si riusciranno a fare, puntando ad una democrazia più partecipata che veda protagonisti i cittadini. Per fare questo c'è bisogno di trasparenza e legittimazione democratica e di strade nuove che rimettono in discussione anche percorsi passati, in previsione, almeno si spera, di una profonda revisione delle politiche fiscali nazionali. Occorre far crescere una cittadinanza sempre più responsabile, che guarda avanti e che trova nei suoi ideali la forza di continuare la sua strada. Una città che non avesse speranza, che rimanesse chiusa nei propri interessi privati e di categoria e non si aprisse alle superiori esigenze del bene comune, sarebbe senza futuro. Adesso mi concentro sull'emendamento che è stato presentato dal PD e dall'UDC che riguardo all'emendamento sull'istituzione del fondo a favore di donne che rinunciano appunto all'interruzione volontaria di gravidanza. E noi abbiamo previsto un contributo di spesa di 30.000 euro che per costituire appunto questo fondo da erogare a contributi a sostegno per le maternità difficili e di fatto accoglie e supera l'emendamento del PDL presentato come primo firmatario dalla consigliera Santoro. Quando si parla in modo particolare di sviluppare interventi di monitorare le motivazioni che portano appunto all'interruzione volontaria. Dico pertanto che le motivazioni che hanno spinto di chiedere appunto questo emendamento sono le medesime del PD e dell'UDC, e in sintesi ci troviamo d'accordo nei principi dell'emendamento del PDL, in quanto quello che chiede è già contenuto nel nostro, oltre che in termini economici anche in termini di specifica puntuale di intervento. Noi non poniamo una questione di bandiera, di argomenti, per noi è una questione di concretezza nell'agire politico.